Abbiamo parlato questa mattina, credo fosse uno degli ultimi canti, di consacrarci, di donarci. Nella vita cristiana ci sono dei momenti di serenità, dove non sono tanti, ma ci sono, dove la via sembra dritta, dove il cammino sembra lineare. Poi improvvisamente siamo di fronte ad un bivio e siamo chiamati a fare delle scelte. Questo accade nel campo professionale, nel campo familiare, nel campo ecclesiale, cioè rivedere le nostre posizioni. Quando parliamo di consacrazione, spesso e volentieri ripensiamo a dei momenti topici, epici del passato, la conversione, il battesimo, un momento in cui abbiamo deciso per il Signore determinate scelte rischiose. Ma la riconsacrazione è un processo continuo del credente, perché, che lo vogliamo o no, come cristiani spesso siamo abituati, dobbiamo più che abituati, siamo chiamati ad andare controcorrente, il che implica sempre delle scelte, e non sempre è facile individuarne i criteri. E allora questa mattina era proprio mio desiderio parlare di due personaggi conosciuti, Abramo e Lot, che di fronte ad una scelta utilizzano criteri diversi per le loro decisioni. E questo perché possa essere per noi anche uno strumento per riflettere. Allora leggiamo il testo biblico che si trova nel libro della Genesi al capitolo 13. Quindi il titolo è proprio Abramo e Lot, scelte diverse. Genesi capitolo 13, leggeremo tutto il capitolo per una questione di contesto, anche se ci interesseremo più che altro dai versetti 10 alla fine. Dice l'autore della Genesi che Abramo risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quello che possedeva e con Lot, andando verso la regione meridionale. Abramo era molto ricco di bestiame, di argento, di oro e continuò il suo viaggio dal meridione fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda, fra Betel e Ai, al luogo dove era l'altare che aveva fatto prima. Lì Abramo invocò il nome del Signore. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anch'egli pecore, buoi e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme. E così scoppiò una lite fra i pastori del bestiame di Abramo e quelli del bestiame di Lot. I cananei e i ferezei abitavano a quel tempo nel paese. Allora Abramo disse a Lot: «Ti prego, non ci sia discordia fra me e te, né fra i miei pastori e tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Ecco, dal versetto 10 leggiamo con maggiore riflessione. Lot alzò gli occhi e vide. Vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese di Egitto. E Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso Oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo si stabilì nel paese di Canaan, Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: «Alza gli occhi e guarda. Dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente e occidente, tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. E renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te». E Abramo si levò, levò le sue tende, andò a abitare alle querce di Mamre, che sono a Ebron, e qui costruì un altare del Signore. Fin qui la lettura del testo biblico. Dicevo che siamo chiamati spesso a fare delle scelte, e la grande domanda che ci poniamo come credenti, non solo sul piano spirituale o ecclesiale, ma anche su quello professionale e su quello familiare, quali criteri utilizziamo per fare le scelte concrete della nostra vita? E allora qui abbiamo due uomini che, pur legati da dei legami di tipo familiare, vincoli familiari, sono diversi nella loro modalità, nelle motivazioni delle loro scelte. Allora, tre riflessioni ci sono che vorrei fare con voi: i criteri delle scelte operate da Lot, i criteri che invece ha utilizzato Abramo e, ovviamente, ma non è scontato, ma comunque, gli interrogativi o i suggerimenti o gli aiuti che questi criteri possono essere di aiuto per la nostra vita e per le nostre scelte. Veniamo al primo criterio, quelli di Lot. Io ho usato un aggettivo per identificare le modalità di scelte di Lot: egocentrici. Cioè Lot, non biasimiamolo troppo, ha pensato a sé, come è anche giusto che sia. Ha pensato con dei criteri che avevano lui al centro della preoccupazione. Pur vivendo vicino ad Abramo, ecco, Lot non ne ha assorbito la visione, cioè non si è reso consapevole di poter partecipare al patto, all'alleanza che Dio ha fatto con Abramo. La sua religiosità, se possiamo parlare in questi termini, era più una religiosità riflessa, condizionata, guidata dalla presenza carismatica di Abramo. Non era la sua. In fondo era più legato all'imitazione che alla convinzione, al rituale tenda altare, più che non ad una reale sostanza. Era più, come dire, interessato al vantaggio immediato che al costo finale. In fondo Lot, pur seguendo Abramo, non ha cambiato il suo vecchio modo di pensare. Vuole restare in qualche modo al centro della scena e non permettere a Dio di scalzare le sue modalità e i suoi criteri. E non biasimiamolo troppo, perché siamo molto simili a Lot, lo siamo. Abbiamo molta difficoltà a mettere Dio al centro. Lo cantiamo, lo diciamo, lo proclamiamo, ma poi nella sostanza quotidiana, che fatica permettere che Dio sia il Signore, che regni realmente come re, sovrano nella nostra vita. Abbiamo delle bellissime frasi su cui il Signore, penso, scuote sovente la testa, per usare questo antropomorfismo biblico. Cioè, in fondo ci attira questa religiosità, che rimane spalmata sul vecchio e non riesce a scalfirne le radici di fondo. Vediamo allora in dettaglio questi criteri egocentrici di Lot. Al versetto 10 c'è un verbo: Lot vide. Lot vide. E che cosa vide Lot? Ah, sì. Vide ciò che più gli era comodo. Mettiamoci nei panni di un pastore. Non è facile fare il pastore di pecore in montagna. È molto più comodo farla in pianura, soprattutto laddove ci sono della buona irrigazione. Litigavano in fondo Abramo e Lot per una questione di acqua, di pozzi. Poter avere tutta la pianura del Giordano irrigata fino a Sorg era come Eden, quindi un ben godi. E beh, per forza, se la nostra visione, o se la visione di Lot, è una visione egocentrica, beh, la scelta è fatta. La scelta è immediata, è razionale. Cioè, in realtà Lot è legato a questo mondo del materiale, dell'interesse egoistico. Restava un uomo dalla vista bassa, che non alzava gli occhi. Non so se voi vi ricordate la storia di Eliseo col suo servo Geazi. Quando i siri arrivano e circondano Dotan, questo servo va da Eliseo: siamo perduti. E Eliseo dice: cosa fa Eliseo? Signore, apri gli occhi, fagli alzare la vista, che veda in un'altra maniera. Lot aveva delle cataratte che gli impedivano di vedere in modo diverso. Era come il Geazi, che aveva i talenti di Naama, i vestiti di Naama, il suo tesoro era tutto lì. Quanto Lot c'è nelle nostre vite, quanta visione esclusivamente orizzontale domina le nostre scelte. In fondo le scelte di Lot erano orientate dal suo cuore. Il cuore di Lot batteva per la pianura di Sodoma, e aveva ragione il Signore quando diceva: dov'è il tuo cuore? Là c'è il tuo tesoro. Eh sì. Allora ci domandiamo davanti a Dio: Signore, ma dove batte realmente il mio cuore quando devo fare una scelta? La seconda cosa, versetto 11, Lot scelse. Lot vide, Lot scelse. E come scelse Lot? Beh, inevitabilmente, se il cuore batteva là, se la vista di Lot era là, le sue scelte erano motivate da questi presupposti che abbiamo appena elencati. Sceglie la comodità immediata, il vantaggio economico, ma soprattutto, ecco, permettetemi questa riflessione, nella scelta di Lot Dio non c'entra. Ciò che motiva la scelta di Lot è la pianura, è l'acqua, è la comodità, è il poter aumentare senza troppa fatica la sua ricchezza materiale, il suo benestare. Dio non c'è in questa... Il Dio di Abramo non è interpellato, il Dio di Abramo non è invocato, è come fuori gioco. Il Dio di Lot è piccolo, è relegato solamente al momento rituale che con Abramo svolge durante il corso del pellegrinaggio. Forse Lot assisteva al rito dell'altare, del sacrificio, era presente quando Abramo davanti a Dio dialogava sulle scelte, sapeva, ma in realtà per Lot non c'è spazio per Dio, non c'è spazio per... e nessuno spazio dunque per il rischio spirituale, per il rischio di seguire un Dio per cui Ebrei ci dice che Abramo uscì senza sapere dove effettivamente sarebbe andato. Lot vide, Lot scelse, e la terza cosa, versetto 12, Lot abitò. E dove abitò Lot? È interessante il processo. All'inizio Lot abita, intende, ma la Bibbia ci dice una cosa interessante al versetto 12. Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Interessante, interessante. In realtà il cuore di Lot batteva per la città, non per la tenda. Era uscito da Caran, da Ur dei Caldei, con Abramo, ma in qualche modo la città, con le sue sicurezze materiali, con le sue protezioni sociali, erano nel cuore di Lot. E così il pellegrinaggio sotto la tenda, questa bella immagine che ci dà la scrittura in sintesi, piano piano, trasforma Lot da pellegrino a cittadino. E difatti quando Dio vuole distruggere Sodoma, gli angeli vanno, e dov'è Lot? Abita fuori sotto una tenda? Non più, ha cambiato pelle, Sodoma l'ha attirato come una calamita. E sembra che a Lot non interessasse molto che dopo il versetto 12 ci sia il 13, ma gli abitanti di Sodoma erano grandi e perversi peccatori contro il Signore. La sua spiritualità era superficiale e nel momento della scelta Lot viene tirato inesorabilmente, lentamente, verso la città che Abramo invece aveva lasciato. Due strade che iniziano insieme, ma che poi si dividono in una maniera irreversibile e irreparabile. La storia ci dirà il grande prezzo che Lot pagò per una cattiva scelta. Una scelta che sembra vantaggiosa, che sembra essere la migliore, ma che produrrà a Lot una vita di sofferenze, perché poi la Bibbia ci ricorda che Lot non era poi contento di stare dentro Sodoma, si macerava il cuore, il giusto Lot, ci ricorda Pietro, ma incapace di fare ulteriori scelte radicali. Una vita di sofferenze in una città straniera, una fine misera, fallimentare, senza tenda, senza città, senza relazioni e soprattutto senza l'approvazione degli uomini e ancor peggio quella di Dio. Lot vide, Lot scelse, Lot abitò. C'è un bellissimo versetto in Proverbi che mi sembra riassuma bene le scelte di Lot. C'è una via che all'uomo pare diritta, ma il cui fine è la morte. Che bell'avvertimento che ci dà il Signore nella sua parola quest'oggi. C'è una via che sembra dritta. Oh sì, Lot ha fatto le scelte logiche, ha fatto le scelte migliori da un certo punto di vista, ma non ha considerato la fine di quelle scelte. Bene, allora, detto questa parte, veniamo all'altra. Le scelte di Abramo, o meglio i criteri che sono stati alla base di una diversa scelta di Abramo. E lì ho scelto un aggettivo, teocentrici, cioè Abramo sceglie sulla base dei criteri che Dio gli dà, gli fa vedere. E li vediamo. La prima cosa che abbiamo è al versetto 14, è molto interessante, e dice il versetto 14... Il Signore disse ad Abramo dopo che Lot si fu separato da lui: alza gli occhi e guarda. È interessante. Cioè Abramo come vide? Come il Signore gli faceva vedere? Da un'altra prospettiva, non la prospettiva dei campi verdi e della terra irrigata, eccetera. Scelse di vedere con i criteri che Dio imponeva alla sua vista. Belle le frasi che sto pronunciando, estremamente difficile. Perché, fratelli e sorelle, noi sappiamo cosa vuole il Signore da noi. Molto spesso noi diciamo: Signore, cosa vuoi da me? È una bella scusa, lo sappiamo. La parola di Dio è chiara. Forse nei dettagli ci mancano i progetti di Dio per la nostra vita, ma la vita di obbedienza che il Signore ci chiede di avere la conosciamo molto bene. È che abbiamo dei paraocchi incredibili, incapaci di acquisire questa vista spirituale. Quando assomigliamo, fratelli e sorelle, più che non lo vogliamo, ai credenti della chiesa di Laodicea, ci dà fastidio questa chiesa, e forse ci dà fastidio perché, se siamo onesti con noi stessi, ci sono dei paragoni. E Dio dice: tu pensi di vedere, ma in realtà non stai vedendo nulla, non stai vedendo nulla, perché stai vedendo come Lot. Il diavolo è un bellissimo illustratore di paesaggi falsi, ricordiamocelo sempre. E allora abbiamo bisogno di quello speciale collirio che solo la relazione con Dio ci può dare per orientare bene la nostra vista e renderla nitida rispetto al piano di Dio per noi. Abramo vide quello che il Signore gli fece vedere. e non gli fece vedere campi fertili, gli fece vedere delle montagne, la Palestina, i monti, e dice: non ti preoccupare Abramo, tutto questo un giorno sarà tuo, anche la pianura, anche quella che tanto agoniava Lot. La vista di Abramo era sottomessa a Dio e Dio gli aprì gli occhi per vedere un'altra realtà, esattamente quella che vedeva Eliseo, che vedeva un esercito di carri dell'esercito di Dio ben più numeroso di quelli dei siri che circondavano la città. Ma ci vuole una vista spirituale per tutto questo, una vista che viene esercitata nel quotidiano, nell'obbedienza, nella resa, nella relazione con il Signore. Non è qualcosa di automatico, è qualcosa che si sperimenta nell'intimità con Dio. E abbiamo qui allora una visione capovolta, non più quella del vantaggio economico, del calcolo, ma quello del piano di Dio, dove solo una fede solida può vedere e può obbedire. Seconda cosa, anche Abramo scelse. E che cosa scelse? Scelse come Dio lo guidò a fare. Cioè Abramo non fa delle scelte basate su dei criteri di tipo economico e materialistico. Abramo sceglie di credere al patto, per cui tutte le altre cose diventano improvvisamente secondarie, non sono più finali, prioritarie, restano sotto l'idea che egli è un uomo con cui Dio ha fatto un patto e che sa che Dio onorerà e che crede. È bellissima questa frase di Romani dove è detto: Abramo credette e Dio gli imputò questo come un atto di giustizia. La nostra giustizia riposa sulla fede nelle promesse del Signore. E io mi chiedo se queste promesse sono veramente un viatico per la nostra vita, o se in realtà le preoccupazioni, le sollecitudini che ci sono e che ci tormentano rischiano di farci perdere di vista il valore meraviglioso delle promesse di Dio. Dio è il nostro Padre e qualunque cosa accada resta il nostro Padre, che ha un piano magnifico, meraviglioso per noi. E Dio non è buono solo quando noi reputiamo che lo sia, perché capiamo che Dio sta facendo del bene per noi. Lo è anche quando noi non ci rendiamo conto e non capiamo quello che Dio sta facendo per noi. La nostra ragione a volte chiede perché. Signore, perché? Perché? E si acqueta la nostra ragione solo quando ottiene delle risposte. Ma non sempre ottiene delle risposte. E allora dov'è il nostro fondamento? Il nostro fondamento sono le promesse di Dio. E se la ragione si acqueta sulle risposte, la fede riposa sulle promesse. Questa è la fede. È questo che poteva permettere a Abramo di alzare il coltello contro il figlio della promessa. Era la fiducia incrollabile che Dio avrebbe portato comunque avanti la sua alleanza, il suo piano, e che quello che Dio aveva promesso lo avrebbe mantenuto in ogni caso. La vera fede non è solo quando possiamo ringraziare perché abbiamo visto che Dio è buono, ma la vera fede è quando noi sappiamo che lo è, nonostante che le circostanze parlino in modo diverso e in modo contrario. È lì che si vede la fede ed è lì che Lot crolla e Abramo trionfa. Abramo scelse come Dio lo guidò a scegliere. Aveva imparato Abramo a dipendere da Dio. E dunque la sua imprenditorialità, perché Abramo era un imprenditore, non era il punto finale della sua vita, era secondario. Aveva imparato che Dio lo aveva inserito in un patto e che questo sarebbe andato a buon fine. Aveva, una vista più lunga che gli permetteva di vedere al di là di un gregge fiorente e di un aumento delle sue mandrie. Aveva imparato ad ascoltare un'altra voce, a coltivare un'altra visione, ad ubbidire ad un'altra priorità. Voce, visione e priorità che non erano quelle del suo tornaconto personale, ma erano quelle dell'obbedienza al Signore, della promessa. Aveva imparato in qualche modo, o stava imparando, la logica di Dio ed era pronto ad accettarne le concrete ricadute. L'ultimo punto, Abramo abitò. E Abramo abitò dove? Interessante, simbolico, se volete, questo abitare di Abramo, che è ripetuto in tutta la storia di Abramo. Un binomio molto significativo. Abitò in una tenda accanto ad un altare. Se voi leggete tutta la vita del pellegrino Abramo, c'è un ritornello. Piantò qui le sue tende e costruì un altare al Signore. Non è detto così di Lot. Di Lot è detto che costruì le sue tende sempre più vicino alla città di Sodoma. E in fondo, l'unica traccia stabile di Abramo, l'unica traccia che il suo figlio Isacco e poi Giacobbe, che ripercorreranno lo stesso cammino, non sarà più la tenda, ma sarà l'altare. La tappa della vita di Abramo resta nella storia con una serie di altari costruiti durante il suo viaggio. E Abramo e Isacco e poi Giacobbe, passando sullo stesso cammino, potevano dire: qui è passato Abramo. Capisco questo quando penso a mio padre. Mio padre era un predicatore conosciuto nelle chiese che ha viaggiato, e io ripercorro in qualche modo un cammino simile, e molto spesso sono ospite da qualcuno oppure sono chiamato a predicare in una chiesa e qualcuno mi dice: qui c'è stato tuo padre, oppure sai, io mi sono convertito alla predicazione di tuo padre. La traccia che ha lasciato mio padre è l'Evangelo, la volontà di Dio, l'altare, l'unica vera traccia che merita di essere lasciata in questo mondo, nel nostro cammino di pellegrini. E mi domando se i nostri figli potranno dire di noi la stessa cosa, se si potrà dire: ecco, qui mio padre è stato usato dal Signore, qui mia madre ha potuto fare questa cosa. E allora dico alle coppie più giovani, ai credenti più giovani: pensate al progetto della vostra vita, lasciando un'eredità che testimoni del patto e della grazia del Signore. Una tenda e un altare. Abramo non ha cessato di essere un manager, non ha demissionato dalle sue responsabilità, doveva dirigere un'azienda con tutto ciò che comportava, ma non ha demissionato neppure dal suo ruolo di testimone della grazia di Dio, del patto e della promessa. Tenda ed altare. Allora termino la seconda parte, riassumo. Abbiamo visto i criteri di Lot, egocentrici, abbiamo visto i criteri di Abramo, teocentrici, e veniamo alla riflessione per noi. Cosa tiriamo, fratelli e sorelle, da questa lezione? Qual è la prima cosa, la nostra visione? Come vediamo la realtà che ci circonda? Anche noi siamo davanti, che lo vogliamo o meno, alla stessa sfida. Dio ci interpella. Quale sarà la visione che motiverà le nostre scelte? Perché faremo una scelta rispetto ad un'altra? Con quali criteri? Con quali fondamenti? Con quali presupposti? Con quali occhiali leggeremo le scelte da fare? E soprattutto, quale sarà il ruolo di Dio in queste scelte? La seconda domanda è proprio: quali scelte? Le faremo come quelle di Lot o come quelle di Abramo? Saranno scelte indipendenti da Dio o saranno scelte ubbidienti a Dio, anche a prezzo di sofferenze e difficoltà e mancanza di pascoli fertili e di fiumi abbondanti. Saranno scelte che, fatte per la nostra maggiore comodità personale, e ci sta tranquillamente tutto questo, non è che noi dobbiamo demissionare dalla nostra razionalità e dal nostro ruolo di amministratori dei beni di Dio, ma onoreranno il padrone? Ecco, onoreranno anche il Signore? In quale sequenza riusciremo a mettere i criteri delle nostre terme, delle nostre scelte? E saranno scelte legate alle priorità, legate ai tempi, servizio cristiano o tempo libero? E potremmo dire tante cose. Ci sono persone credenti che osano per Dio, che rischiano come Abramo per il Signore, altri che abbassano gli occhi e cambiano strada. Ricordiamoci una cosa: Dio promette di onorare quelli che lo onorano. Non dimentichiamolo mai. Dio onora quelli che lo onorano. E il Signore ci chiama proprio a rivedere la superficialità del nostro cristianesimo, per essere testimoni come Abramo, per essere delle bandiere, delle luci che brillano in questo mondo che ha bisogno di uomini e di donne con delle scelte esemplari, rischiose, costose, ma derivanti da una motivazione profonda: il Signore è la mia bandiera. Quale cammino faremo allora? Nella nostra vita c'è posto solo per la tenda o ci sarà posto anche per l'altare? Credo che coniugare questi due elementi simbolici non è un'impresa semplice. Quello che dicevo prima, Abramo non è entrato in un convento, è vissuto nella società del suo tempo e ci è vissuto da uomo integro, ma ci è vissuto non dimenticando mai di avere accanto alla tenda l'altare di Dio. E questo dovrebbe essere un simbolo che accompagna le nostre scelte. Come sta il tuo altare? Cioè, parlo in maniera simbolica, ci vorrà un Elia che rimetta insieme le rovine dell'altare, oppure ci fai manutenzione, oppure è efficiente, oppure lo stai usando, oppure hai allargato tanto la tua tenda che non c'è più posto per l'altare. Il Signore sa, e il Signore ci interpella e ci chiede di rispondere quest'oggi. Qual è, parlo soprattutto qui a persone più giovani, le prospettive per la tua vita? Solo quelle di Lot o anche quelle di Abramo? Vuoi avere una vita più divertente, un lavoro più remunerativo, ammesso che ci trovi oggi la possibilità ci sia di scegliere un lavoro più remunerativo, una casa più grande, una vita più gratificante per te stesso? Verso quale prospettiva muove il tuo cuore? Cosa ti sta dicendo il Signore oggi attraverso la sua parola? Cantiamo molto spesso questo bel canto: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose ci saranno sopraggiunte. E io non so se dovremmo dare più enfasi alla prima o alla seconda parte del canto. Come lo canteremo oggi? Sappiamo il resto della storia, concludo e vi ringrazio per la vostra pazienza nell'ascoltarmi. Tutto il tesoro di Lot, per cui lui ha dedicato la vita, è stato distrutto in un attimo. Quello di Abramo è rimasto per sempre. Siamo noi, figli di Abramo. La promessa di Dio si è realizzata. Non so se Abramo dal cielo potrà vedere. Ho detto ieri che spero che mio padre non veda, ma se Abramo potesse vedere, vedrebbe una moltitudine, il popolo di Dio, che è legato all'obbedienza alle promesse del Signore. Che meraviglia, che meraviglia, fratelli. Non svendiamo l'eternità per un piatto di lenticchie. Dio ci chiama a scegliere. Certo, lo stile di vita Abramo ha un suo prezzo, ma anche un suo obiettivo e una ricompensa. Io penso che siamo tutti tentati da Sodoma, che rappresenta bene l'offerta del diavolo nella nostra società: più soldi, più benessere, più sicurezza, più comodità. Conosciamo bene tutta questa faccenda che va in crisi oggi, grazie a Dio. Mi sembra di dire un'eresia, ma per certi aspetti il Signore sta chiedendo conto alla nostra società di tutti i suoi peccati e della sua malvagità. In fondo, noi siamo stati vissuti nella società occidentale oberati, schiavi del marketing del diavolo. Il diavolo ha fatto grandi promesse e adesso ci rendiamo conto che non le sta mantenendo. Dio è più affidabile, le sue promesse le mantiene e lo sappiamo. E allora tanto vale crederci, tanto vale darci da fare, perché possiamo concretamente ubbidire alle sue promesse. Un giorno il prode Giosuè disse al popolo: scegliete oggi a chi volete servire. Ed è una domanda attuale: o servirete al solo vero Dio, oppure sarete costretti a servire il diavolo. In casa mia c'era, e c'è anche nella casa di mio padre, c'era questo versetto nel vestibolo: quanto a me, alla casa mia serviremo il Signore. Non è molto importante che il quadretto ci sia, è importante che sia nel nostro cuore, è importante che sia nel nostro cuore. Quanto a me e alla casa mia, noi serviremo il Signore. Signore, grazie per questa parola che in qualche modo è dura, ma incoraggiante, consolante. Tu sei il Dio della promessa e l'esempio di Abramo ci stimola, ci interpella, ci costringe in qualche modo a metterci davanti a te per essere da te guidati. Signore, purifica la nostra vista, indicaci il cammino e dacci la forza di proseguirvi fino in fondo. Amen.